Ed eccomi qua ancora una volta insieme a voi per andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni riguardo al libro di Seconda Cronache. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo visto il re Manasse, forse uno dei più crudeli, uno dei più malvagi di cui parla la Bibbia. Alla fine Manasse viene detronizzato, viene portato in cattività. Poi, quando Manasse si trovò veramente nei guai, tornò a Dio. Quando Manasse ritornò a Gerusalemme, tolse gli dèi stranieri, gli idoli, dalla casa di Dio, riparò l'altare del Signore e offrì dei sacrifici su di esso. Leggiamo a conclusione della storia di questo re i versetti dal 17 al 20 da Seconda Cronache, capitolo 33. Tuttavia, il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore, al suo Dio. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome del Signore, Dio d'Israele, sono scritte nella storia dei re d'Israele. E la sua preghiera, e come Dio si è resa ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte e delle immagini scolpite prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Osai. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. In altre parole, il popolo, pur tornando ad adorare Dio, continuava a sacrificare negli alti luoghi a Dio, facendo lì ciò che andava fatto invece a Gerusalemme. Questa storia di Manasse, figlio di genitori devoti, dovrebbe essere un incoraggiamento per i genitori che oggi ci ascoltano. Forse hai un figlio, una figlia, che ha passato il limite, e tu disperi che questo figlio possa tornare a Dio. Io avrei lasciato perdere Manasse, ma Dio non lo fece. Dio ascoltò la sua preghiera. Invita tuo figlio, tua figlia, a cercare l'aiuto di Dio in qualsiasi momento. Egli non resterà insensibile. Ora vediamo in breve il regno di Amon. Versetti 21 al 25 da Seconda Cronache, capitolo 33. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare, e regnò 2 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre. Offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Manasse suo padre, e le serviva. Egli non si umiliò davanti al Signore, come si era umiliato Manasse suo padre. Anzi, Amon si rese sempre più colpevole, e i suoi servitori tramarono una congiura contro di lui, e lo uccisero in casa sua. Ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fece re, al posto di lui, Giosia, suo figlio. Il male che Manasse aveva fatto ebbe i suoi effetti su questo giovane, suo figlio. Posso capire perché suo figlio si è dato al peccato come ha fatto. È importante preoccuparsi di essere d'esempio ai figli in modo che essi possano capire quando fanno cose diverse da quelle insegnate e viste nei genitori. Manasse poté ricordarsi di Ezechia. Amon invece ebbe solo un cattivo esempio davanti, negli anni della sua formazione caratteriale, e finì, come abbiamo visto, molto male. Noteremo la differenza con Giosia che, salendo al trono ad 8 anni, non ebbe fisicamente la possibilità di essere mal influenzato. Vedremo anche che, a 16 anni, iniziò ad adorare Dio, iniziò a servirlo. Nel capitolo 34 di Seconda Cronache vedremo il risveglio spirituale durante il regno di Giosia. Siamo arrivati infatti all'ultimo grande risveglio, quello sotto Giosia. L'ora è tarda. Mancano 5 minuti a mezzanotte nella storia di questa nazione e la mezzanotte si chiama Nabucodonosor, re di Babilonia. Eppure Dio manda un risveglio. Questo è l'ultimo risveglio ad avere luogo prima della cattività. Giuda è giunto al capolinea, ed è sorprendente che abbia luogo un risveglio. Segue i regni di Manasse e di Amon, 2 uomini che davvero hanno sprofondato la nazione nell'idolatria, nel peccato. Si sarebbe potuto pensare che non ci fosse più speranza, ma c'è sempre una speranza. Umanamente parlando, la nazione di Giuda non avrebbe potuto avere un risveglio, ma lo Spirito di Dio è sovrano, e Dio intervenne. Come può intervenire anche oggi. Non c'è nulla nella parola di Dio che precluda questa possibilità. Per avere un autentico risveglio, anche quando siamo disperati, la nostra preghiera dovrebbe essere: Signore, dirigimi nella tua volontà. La nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di assicurarci che la nostra vita sia integra davanti a Dio. Non possiamo indurre Dio a fare qualcosa se la nostra vita non è integra davanti a Lui. Abbiamo bisogno di mettere a posto la nostra vita davanti a Dio. Abbiamo bisogno di porci queste domande. Sono onesto, sono sincero, sono puro. È inutile parlare di risveglio finché non mettiamo a posto il nostro cuore davanti a Dio. Quando siamo a posto con Dio, allora possiamo guardare allo Spirito di Dio perché intervenga in un modo sovrano e possiamo chiedergli di intervenire secondo la sua volontà. Oggi molti cristiani guardano con passione sincera al risveglio degli altri, alle tante persone che cercano di vivere l'Evangelo di Cristo. Si accontentano di godere dei benefici riflessi del risveglio degli altri. Dobbiamo invece dire a Dio: usami, manda me, come ha detto il profeta Isaia. Ora guarderemo a Giosia e vedremo come Dio lo abbia usato in modo meraviglioso. Leggiamo i primi 8 versetti da Seconda Cronache, capitolo 34. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre, e il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Baali e abbattute le colonne solari che erano sopra, e frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite e le statue, e le ridusse in polvere, che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari, e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di Efraim, di Simeone, e fino a Neftali, dappertutto, in mezzo alle loro rovine, demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò a Gerusalemme. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Asalia, Maaseia, governatore della città, e Joa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore, suo Dio. Molte persone oggi si chiedono cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, e si sentono delle strane risposte a queste domande. Giosia fece quello che era giusto agli occhi del Signore. È quello che Dio dice che è giusto, e quello che Dio dice che è sbagliato. Ricorda che è stato Dio a separare la luce dalle tenebre. Tu ed io non possiamo fare questo. Possiamo entrare in una stanza, accendere la luce e le tenebre scompaiono. Non possiamo separarle. Non possiamo tracciare una linea nel mezzo e dire: da questa parte metterò la luce, da questa parte invece metterò le tenebre. Dio può fare questo e Dio può dire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Nell'ottavo anno del suo regno, abbiamo letto, Giosia aveva 16 anni e cominciò a cercare Dio. Il movimento spirituale oggi e il ritorno alla parola di Dio si manifestano soprattutto tra i giovani. I giovani, contrariamente a quanto si può pensare, sono interessati alla parola di Dio, anche perché oggi la parola di Dio, in fondo, è una novità in un mondo definito post-cristiano. Giosia aveva solo 16 anni quando cominciò a cercare Dio. Ne aveva 20 quando cominciò le riforme in Giuda. La parola di Dio era una novità anche per lui. Come abbiamo già detto in precedenza, ricordando il paralitico guarito da Gesù, quando i tuoi peccati saranno perdonati, prenderai il tuo lettuccio e ti metterai in cammino. Te ne andrai lontano dai tuoi peccati se sarai davvero convertito. Se ci sarà un risveglio ai nostri giorni, vedremo prodursi un cambiamento meraviglioso. Dio può compiere questo e potrebbe farlo. Questa sezione della parola di Dio può essere un grande incoraggiamento per noi. Giosia era un riformatore senza paure. Dopo aver ripulito il suo regno del sud o di Giuda, egli andò nelle tribù di Israele, nel nord. Quando Giosia ebbe 26 anni, cominciò a riparare il tempio che era caduto in rovina durante i regni di Manasse, suo nonno, e di Amon, suo padre. Nei versetti dal 9 al 13 del capitolo 34 leggiamo i preparativi per il restauro del Tempio. Quelli si recarono dal sommo sacerdote Chilchia e fu loro consegnato il denaro che era stato portato nel Tempio di Dio e che Leviti, custodi della soglia, avevano raccolto in Manasse, in Efraim, in tutto il rimanente di Israele, in tutto Giuda e Beniamino e fra gli abitanti di Gerusalemme. Essi lo rimisero nelle mani dei direttori preposti ai lavori della casa del Signore, e i direttori lo diedero a quelli che lavoravano nella casa del Signore per ripararla e restaurarla. Lo diedero ai falegnami e ai costruttori per comprare delle pietre da tagliare, del legname per l'armatura e la travatura delle case che i re di Giuda avevano distrutte. Quegli uomini facevano il loro lavoro con fedeltà. Ad essi erano preposti Iat e Obadia, Leviti dei figli di Merari, e Zaccaria e Mesullam, dei figli di Keat, per la direzione, e tutti quelli dei Leviti che erano abili a suonare strumenti musicali. Questi sorvegliavano pure i portatori di pesi e dirigevano tutti gli operai occupati nei diversi lavori. Fra i Leviti addetti a quei lavori ce n'erano di quelli che erano segretari, commissari, portinai. Manasse ed Efraim sono ovviamente tribù di Israele. In quel tempo il regno del nord era già stato portato in cattività dagli Assiri. Soltanto una piccola minoranza era stata lasciata nel paese. E queste tribù, che oggi sentiamo definire le tribù disperse, certamente non erano disperse in quei giorni, dato che mandarono soldi per il restauro del Tempio. Il Tempio fu riparato, ed essi fecero una scoperta stupefacente, che leggiamo nei versetti dal 14 al 19, sempre dal capitolo 34. Mentre si prelevava il denaro che era stato portato nella casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Chilchia parlò a Safan, il segretario, e gli disse: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan. Safan portò il libro al re e gli fece al tempo stesso la sua relazione, dicendo: «I tuoi servi hanno fatto tutto quello che è stato loro ordinato. Hanno versato il denaro che si è trovato nella casa del Signore e l'hanno consegnato a quelli che sono responsabili dei lavori e degli operai». Safan, il segretario, disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole della legge, si stracciò le vesti. Il ritrovamento del Pentateuco, ossia i primi cinque libri della nostra Bibbia, fu un fatto importante. Sia Mosè che Giosuè avevano scritto la legge che Dio aveva dato ad Israele, ma poi, con il tempo, quasi tutto era stato trasmesso oralmente. Ora si poteva nuovamente avere una verifica scritta della parola dei profeti e dei padri. Potrei dire: «Vedo che qui c'è qualcosa che ti sta a cuore in modo particolare». E davvero è così, ma non sta a cuore soltanto a me, ma a Dio. La sua parola è molto importante per lui. Nota che cosa succede. Al versetto 19 troviamo un gesto drammatico di Giosia: stracciarsi le vesti. Questo indicava una forte emozione. Egli fu costernato quando ascoltò la parola di Dio per la prima volta, perché comprese che lui e il suo popolo si erano grandemente allontanati dai comandamenti di Dio. Ma ecco la reazione di Giosia, una volta passata la fase che potremmo definire emotiva. Versetti 20 e 21 da Seconda Cronache, capitolo 34. Poi il re diede quest'ordine a Chilchia, ad Aicam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, a Safan, il segretario, e a Asaia, servitore del re: «Andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro». Un ritorno alla parola di Dio porta con sé il risveglio. Nient'altro porterà il risveglio. Cosa c'è di sbagliato ai nostri giorni? Perché non vediamo un risveglio? La ragione è semplice. La Chiesa ha trascurato la parola di Dio. Le Chiese hanno provato ogni specie di iniziativa, ma il risveglio arriva quando il popolo ritorna alla parola di Dio e scopre che cosa Dio ha da dire. A questo punto notiamo il turbamento di Giosia. Vuole sapere che cosa farà Dio. Leggiamoli i versetti dal 22 al 28, dal capitolo 34. Chilchia e quelli che il re aveva designati andarono dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, il custode del vestiario. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quelli le parlarono nel senso indicato dal re. Lei disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele, dite all'uomo che vi ha mandati da me, così dice il Signore, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro, che è stato letto in presenza del re di Giuda. Poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore, direte questo: così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei stracciate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba, e i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti». E quelli riferirono al re la risposta. Ora, questo è il messaggio di Dio a Giosia. Egli manderà il giudizio come ha promesso. Tuttavia, ha un riguardo personale per Giosia. Nel versetto 28, infatti, è detto che Dio intende giudicare queste persone, ma non lo farà che dopo la morte di Giosia. Concludiamo la lettura del capitolo 34 del secondo libro delle Cronache con i versetti dal 29 al 33. Allora il re mandò chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti e i leviti e tutto il popolo, grandi e piccoli, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro. E fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino, e gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio, Dio dei loro padri. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele, impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore, loro Dio. Durante tutto il tempo della vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore, Dio dei loro padri. Giosia comprende che solo osservando i comandamenti di Dio ci sarà un risveglio, ci sarà una prosperità. Come ho detto più volte, io credo che potremmo avere un risveglio oggi, ma prima ci deve essere un ritorno alla parola di Dio, un ritorno per scoprire che cosa Dio vuole da noi. Poi credo che ci voglia e che ci debba essere un totale impegno verso Dio da parte del suo popolo. Non ci deve più essere un servizio o un impegno come quello che siamo abituati a vedere. Non ci deve più essere quel cercare di andare con il mondo e nello stesso tempo cercare di stare con Dio. È impossibile fare tutte e due le cose. Ci deve essere una chiara dedicazione del cuore, della vita a Dio. Quando questo avviene, lo Spirito di Dio è libero di agire e i risultati, anche nella vita pratica, sono grandi. Mi fermo qua con queste riflessioni molto profonde sul risveglio che Dio vuole dare e, appunto, come dicevo, il tempo a mia disposizione è terminato anche questa sera. Voglio lasciarvi proprio con queste parole, con queste riflessioni riguardo a quanto è avvenuto attorno al re Giosia. Appuntamento a domani. Ciao.